ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Che cosa succederà dopo il decreto del governo sui migranti? E c'è la possibilità di far arrivare rifugiati e profughi in tutta sicurezza in Italia? Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci, invece in regia abbiamo Daniele Giorgio e Gianmarco Murroni.
Ricerche della mattina, anche di notte. Mi sono attrezzato con il faro, vado sempre su e giù perché è un dovere trovarli per la mamma, perché ieri c'è stata una mamma qui, mi è dispiaciuto veramente.
Allora, questo è stato ascoltante Vincenzo, il pescatore che ha steccato di Cutro, ha tentato di salvare i migranti arrivati col caicco, poi sapete purtroppo come è andata. In apertura però ripercorriamo in quello che è stato il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri appunto a Cutro, in Calabria, in provincia di Crotone, che appunto ha deciso un decreto legge. Che cosa introduce questo decreto legge? In sostanza, una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte e viene detto lesioni gravi per il traffico di persone, e per questo è prevista anche una pena fino ai 30 anni di reclusione. Per il governo l'Italia poi riserverà quote di accesso ai lavoratori che provengono dai paesi che collaborano appunto con l'Italia. In qualche modo vengono ripristinati i flussi e i criteri delle quote triennali, e poi ci saranno anche delle corsie preferenziali. La Presidente del Consiglio, appunto la Meloni, ha poi ribadito di attendersi misure concrete dall'Europa. E c'è purtroppo da notare, lo diciamo, che si registra un nuovo naufragio, questa volta al largo della Tunisia. Sarebbero morti almeno 14 migranti provenienti dall'Africa subsahariana, 54, una cinquantina le persone salvate, ma appunto la Guardia Costiera avrebbe bloccato altre 14 imbarcazioni che trasportavano un totale di 435 migranti. Ci riferiamo alla Guardia Costiera tunisina, appunto persone che tentavano un viaggio simile dalle regioni centrali e meridionali della Tunisia. La situazione dunque è davvero ancora molto critica, così ci ha detto Donatella Parisi, che è portavoce del Centro Stalli.
Il Centro Stalli intanto e prima di tutto esprime ancora una volta cordoglio per le vittime al largo della Tunisia e della donna trovata durante i soccorsi di un'imbarcazione a poche miglia da Lampedusa. E queste vittime, questi migranti, ci dicono che purtroppo le misure annunciate ieri a Cutro dal Consiglio dei Ministri risultano ancora una volta inadeguate e soprattutto decentrate rispetto a quello che è il problema principale dell'Italia e dell'Europa, cioè salvare vite umane e garantire a ogni essere umano i diritti fondamentali. Ieri questo obiettivo è stato completamente mancato, perché si è parlato ancora una volta di misure non coordinate tra loro, come per esempio l'inasprimento delle pene per i trafficanti, l'idea di fermare i movimenti primari, aumentare i centri per il rimpatrio. Serve un piano organico, un piano strutturale, una visione sulla complessità delle migrazioni verso l'Europa, che però mettano sempre al centro la vita delle persone. Questo ieri purtroppo è mancato.
Ecco, come colpire i trafficanti non è semplice, cioè il governo ha detto aumenteremo le pene, ma serve comunque un intervento più generale secondo voi?
Allora, intanto è un problema anche di linguaggio. Ieri si parlava indistintamente di scafisti e trafficanti, e non sono la stessa categoria di persone e non hanno la stessa responsabilità. Tra gli scafisti arrestati spesso, per esempio, ci sono dei minorenni che vengono assoldati per pochi soldi per fare il viaggio in mare, rischiando anche loro stessi la vita. Quello che serve per fermare i trafficanti, ossia l'arrivo illegale di persone, è creare vie legali di persone. persone, non c'è un'alternativa. Bisogna aprire canali umanitari per i paesi che scappano dalla guerra, attivare visti come quello che è stato attivato per l'Ucraina, per paesi come l'Afghanistan, la Siria, l'Iran, da cui scappano molte persone perché oggettivamente non possono rimanere e rischierebbero la vita. Servono poi misure che regolamentino i flussi, le quote d'ingresso, i programmi di reinsediamento. È necessario, appunto, ripeto, un piano organico e strutturale, una normativa che si faccia carico di consentire alle persone di arrivare in maniera legale, ordinata e sicura. La lotta ai trafficanti purtroppo non fermerà le migrazioni.
Ecco, Donatella Parisi, ieri la Premier Meloni ha parlato anche di un necessario maggiore intervento dell'Unione Europea, dunque far sì che davvero il Mar Mediterraneo sia un mare europeo. Su questo anche voi vi aspettate, diciamo, dei risultati in più, se non altro per la redistribuzione dei migranti?
Noi da tempo chiediamo un impegno maggiore dell'Unione Europea nel Mediterraneo, chiediamo che l'operazione Mare Nostrum, che venne attivata dopo un terribile naufragio dal governo Letta, diventi una misura, un'operazione di ricerca e salvataggio europea. Questo è necessario, serve che ogni Stato membro dell'Unione Europea faccia uno sforzo nel tentativo di accogliere e gestire le migrazioni nel rispetto dei diritti umani. Questo ad oggi non c'è perché l'Europa continua a rappresentarsi e a dichiararsi fortezza, è molto impegnata ad esternalizzare le frontiere, quindi a fare accordi con paesi come la Turchia o la Libia per evitare le partenze, ma questa non può essere la soluzione. Tutti gli Stati membri devono gestire in maniera legale le migrazioni. È possibile farlo con lo sforzo di tutti.
Allora, come vi abbiamo detto all'inizio, l'Italia riserverà quote di accesso ai lavoratori che provengono da paesi che collaborano con l'Italia. E così vengono in qualche modo ripristinati i decreti flussi con criteri e quote triennali. Tra l'altro il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha detto che l'esecutivo interverrà con un aggravio di pene, con una riduzione molto elevata dei contributi agli imprenditori agricoli se questi violano una serie di norme, tra cui l'utilizzo di forza lavoro irregolare. In sostanza parliamo di caporalato. Allora, noi abbiamo in linea Romano Magrini, responsabile lavoro di Coldiretti. Buon pomeriggio, Magrini.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, possiamo dire 40-50 mila persone, diciamo, la manovalanza che avrebbe bisogno l'agricoltura in questo momento di difficoltà?
No, sono numeri un po' bassini, nel senso che noi abbiamo stimato che la richiesta, il fabbisogno si aggira intorno ai 100.000 lavoratori stagionali. Questo è quello che noi riteniamo per le campagne che stanno iniziando e che si protrarranno fino alle raccolte delle olive in autunno, vendemmia e raccolta delle olive in autunno. Questo è secondo noi la stima.
Ecco, ci sono regioni in particolare sofferenze in questo momento e in sostanza, se non dovessero arrivare queste persone, che cosa rischiano le produzioni italiane?
Rischiano molto, in particolare l'ortofrutta, che sono il settore, i due settori che in qualche modo utilizzano di più la manodopera, la frutta, la raccolta della frutta, ma anche tutti quanti gli ortaggi da ora in avanti, con le primizie sotto serra fino a poi tutto campo e poi con l'arrivo della frutta, rischiano veramente tanto, perché è chiaro che il prodotto va raccolto in quel momento, in quel preciso momento in cui è a maturazione giusta e peraltro nel momento in cui il mercato richiede il prodotto, quindi c'è anche un tema di tempestività della raccolta.
Ecco, ma secondo voi, diciamo, le vostre richieste saranno accolte oppure siete in qualche modo pessimisti? Perché siamo al 10 marzo, ad aprile molte delle colture vanno, diciamo, in produzione intensiva, per cui bisogna comunque fare presto. Se non sbaglio, il 27 marzo c'è il click day per il decreto flussi.
Allora, diciamo che stiamo dialogando con il governo, in questo con il ministro Lollobrigida, con il ministro del lavoro Calderone, perché ci possa essere come dire, un decreto flussi bis, perché il tema è questo: il 27 ci sarà il click day, da lì noi avremo la certezza certa di quali sono i numeri di cui hanno bisogno le imprese, perché ci sarà una richiesta singola per ogni lavoratore, quindi sapremo i numeri. Quello che abbiamo detto noi è il giorno dopo usciamo con un secondo decreto flussi che dica bene, tutte quante le domande fatte dalle imprese agricole verranno soddisfatte attraverso un decreto flussi bis. Peraltro la novità di quest'anno è tutte quante le domande presentate dalle associazioni come Coldiretti certificheranno le domande, e quindi di fatto ci sarà la garanzia alloggiativa, ci sarà la verifica della tenuta dell'impresa dal punto di vista economico, ci sarà una verifica della correttezza contributiva, quindi di fatto sono domande certificate, quindi sicure sotto questo aspetto sia per la garanzia dei lavoratori che per le imprese. E noi abbiamo detto subito dopo, almeno per le quote richieste dalle associazioni, facciamo un decreto che vada subito a scorrimento e quindi ci siano quote per tutte le imprese e quindi far entrare subito i lavoratori.
E allora appunto veniamo a quello che ha detto anche il ministro Lollobrigida in merito al caporalato. Insomma, vi aspettavate una norma importante, perché in sostanza l'obiettivo anche di tante imprese agricole importanti in Italia è quello appunto di garantire un lavoro regolare, perché purtroppo abbiamo visto quante in alcune parti diciamo d'Italia nelle campagne vi sia invece irregolarità. Magrini, cosa ne pensa?
Sì, allora intanto non facciamo di tutta un erba in fascio, perché poi come dire, il settore agricolo è un settore sano, dove ci sono la stragrande maggioranza delle imprese che sono sane. Detto questo, la lotta al caporalato è una lotta senza frontiera che ci vede per primi sostenere qualunque tipo di norme, qualunque tipo di azione che vada a combattere quelle imprese che sfruttano lavoratori, che non applicano il contratto correttamente e che quindi fanno anche una concorrenza sleale a quelle imprese che invece scelgono di stare nella legalità e che, come dicevo, sono la stragrande maggioranza. Quindi bene qualunque tipo. Del resto, come organizzazione siamo stati, come Coldiretti, siamo stati l'unica forza che ha voluto fortemente la legge sul caporalato, proprio perché non è possibile dipendere nessuno di questi soggetti. Anzi.
Ecco, purtroppo una legge che però non sempre viene applicata in modo, diciamo, massiccio, diciamolo, Magrini, forse un problema di controlli c'è.
Beh sì, anche qui è chiaro che esiste un problema di controlli, esiste un problema di numeri, esiste un problema di forze in campo e quindi poi soprattutto in agricoltura, dove ci sono le campagne, ci sono lontani dalle città, quindi non è sempre facile fare un'azione. Però quello che diciamo noi è che dobbiamo creare le condizioni per come dire, consentire a tutti quanti gli imprenditori di stare nella legalità. È chiaro che qui dentro questo c'è anche un tema di caporalato bianco, cioè se io imprenditore agricolo che voglio stare nella legalità, voglio rispettare il contratto, voglio pagare i contributi, voglio fare tutto quanto questo per portare il mio prodotto sulla tavola o comunque sullo scaffale, ho un costo. Se sullo scaffale io affianco a me ho produco riso e affianco a me c'ho il riso che viene dalla Birmania, che sappiamo tutti quanti, esatto, attraverso lo sfruttamento e tutto quanto, è chiaro che c'è una concorrenza che diventa sleale, perché il mio costerà, ad esempio, banalizzo, un euro, quello che viene dalla Birmania viene 50 centesimi, e allora il rischio è poi una concorrenza sleale anche sotto questo aspetto qui. Quindi dobbiamo creare quelle condizioni normative, previdenziali e di costo indiretto che consentono alle imprese di essere concorrenti sul mercato.
Certamente. Allora io ringrazio Romano Magrini, responsabile al lavoro di Coldiretti. Buon pomeriggio, Magrini.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Driver boat in distress with person on board.
Don't swim! Stay to the life jacket.
Okay.
Libya.
Wada.
C'è stato un nuovo naufragio purtroppo di migranti, un barchino con 42 migranti tra cui 5 donne e un minore è affondato al largo dell'isola di Lampedusa. Per prestare i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino. Subito dopo sono arrivati gli uomini della guardia costiera. Diversi migranti originari di Costa d'Avorio, Camerun e Nigeria sono stati portati al poliambulatorio locale perché accusavano una forte ipotermia. I superstiti hanno riferito che per fortuna non ci sono dispersi e che la partenza è avvenuta a Sfax in Tunisia mercoledì scorso. Diciamo ci sono anche dati importanti per quanto riguarda appunto gli arrivi nel Mediterraneo. Secondo Frontex in due mesi c'è stato un aumento del 116% delle partenze nel Mediterraneo centrale, e la Guardia Costiera parla, ecco, le notizie stanno arrivando proprio in questo momento, circa 1300 migranti sono in attesa di soccorso, pensate, al largo delle coste della Calabria, pensate, 1300. Ecco, e poi dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi a Lampedusa con 605 migranti arrivati, diciamo all'hotspot locale, da dove ieri sono state trasferite 750 persone. Al momento ci sarebbero oltre 3000 migranti. Ma insomma, perché si continua a parlare di emergenza appunto per l'hotspot di Lampedusa? Sentiamo proprio su questo e cosa ci ha risposto Valerio Landri, che è direttore della Caritas di Agrigento.
In realtà, per chi ci sta su questo territorio si rende conto che quello che da un punto di vista mediatico appare come una novità è una ordinarietà. Noi abbiamo avuto fine a dicembre, abbiamo avuto sbarchi, abbiamo avuto il centro di Lampedusa sovraffollato. Io sono stato a Lampedusa a dicembre e stava scoppiando, appunto, che in quella sera ne hanno portati via 800, ma già ne stavano arrivando degli altri e ce n'erano altri 1000 dentro. Quindi in realtà è vero che cioè, quello che sta accadendo adesso è quello che accade assolutamente tutti gli anni. Cioè, al periodo di febbraio-marzo, con migliore le condizioni, ricominciano gli sbarchi. Di solito c'è una pausa fisiologica tra novembre e febbraio, questa non neanche c'è stata, perché fino a dicembre sono arrivate persone perché le condizioni meteo lo hanno consentito. Il problema di Lampedusa ormai davvero non è più considerabile come una questione emergenziale che ci stupisce, è un dato di fatto. Una cosa che ci stupisce in realtà, io sono direttore di questa Caritas da 14 anni, è da 14 anni che assisto a queste dinamiche, no? Periodiche di arrivi, questi continui sbarchi sull'isola. Di fatto la cosa che mi stupisce è che in questi 14 anni da un punto di vista istituzionale non si sia fatto un granché. Cioè il centro di accoglienza è rimasto quello che era, i trasferimenti sono rimasti lenti, si arriva sempre a situazioni di grave esasperazione e criticità per poi fare degli interventi straordinari e svuotare il centro in maniera un po' più
ecco, appunto, veloce. E voi come Caritas come agite a questo punto per contrastare quella che non è un'emergenza, ma a questo punto è diventata una ordinaria emergenza?
A noi come Caritas non è consentito di operare all'interno del centro di contrada Imbriacola. Di fatto i migranti sull'isola di Lampedusa oggi non possono uscire dal centro, cosa che poteva avvenire qualche anno fa, e in quel caso ci facevamo prossimi provando a soddisfare le esigenze che chiaramente una persona in quelle condizioni poteva avere, anche semplicemente di orientamento, di consulenza, anche di contatti con i propri cari, insomma per quantomeno per informarli di essere arrivati. Adesso il nostro lavoro con i migranti è più sul territorio agrigentino, quindi sulle coste siciliane, quando purtroppo una gran parte dei migranti che arrivano e ricevono un decreto di un provvedimento di respingimento, il famoso 7 days, si trovano a non sapere cosa fare, devono continuare il loro viaggio, non sanno come proseguire, non sanno neanche dove si trovano, e quindi in quel caso si trovano diverse persone, decine e decine di persone che girano per la città di Agrigento nell'attesa di riuscire a prendere un primo mezzo di trasporto, un autobus o un treno per continuare il viaggio verso Roma o comunque verso altre mete. Quindi la nostra azione è prevalentemente in favore dei migranti che arrivano poi con un provvedimento di respingimento, arrivano sulle coste siciliane.
Ecco, e queste persone di che cosa hanno bisogno una volta arrivate, diciamo, nel territorio di competenza della vostra Caritas?
Beh, intanto quelle che arrivano con fanno domanda di protezione internazionale vengono inserite nei circuiti di accoglienza e quindi per loro non c'è problema. Quelli che invece ricevono un provvedimento di respingimento perché magari non hanno neanche ben capito che cosa sia una richiesta di protezione internazionale, hanno fatto delle scelte differenti, beh, allora hanno bisogno di un alloggio, hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di coperte se dormono all'aperto, hanno bisogno soprattutto di un orientamento legale, di qualcuno che gli spieghi dove si trovano, quali sono le norme italiane è che hanno diritto di presentare domande di protezione internazionale. Alcuni vogliono anche presentare dei ricorsi avverso dei respingimenti, quindi mettiamo in contatto con alcuni avvocati che sono esperti nella materia che li possano aiutare in questo senso. E per loro poi c'è chiaramente poi la questione dell'orientamento ai servizi per trovare un alloggio, un inserimento in una struttura competente.
Ci hanno salvati i pescatori, loro ci hanno tirato fuori dall'acqua, i soccorsi sono arrivati dopo, una barca.
Il Consiglio dei Ministri è finito, ma i riflettori non si spengano su Cutro, e quanto afferma il sindaco della città crotonese appunto dopo la riunione straordinaria del CDM che si è svolta nella sala consigliare del piccolo comune calabrese appunto dopo i tragici fatti del 26 febbraio. Ecco, poi oggi ha parlato anche il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale, che afferma che quella di Cutro non è stata una tragedia annunciata, ma una tragedia denunciata. Credo, lui ha detto, che sia ipocrita dire che non è stato possibile dare una risposta. Allora, noi diamo la linea a Don Francesco Gentile, parroco a Isola Capo Rizzuto. Buon pomeriggio, Don Francesco.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
C'è la sensazione che veramente da Cutro in qualche modo bisogna ripartire per affrontare la questione migranti, oppure voi avete la paura che, in sostanza, passati questi giorni poi ci si dimentichi?
Beh, purtroppo questo timore ce l'abbiamo, ovviamente, è una cosa che teniamo presente, questa possibilità c'è all'orizzonte, però questo non ci fa arrendere. Sentiamo l'esigenza e la responsabilità di tenere alta l'attenzione su quello che è successo. Noi che ci siamo in qualche modo sentiti anche investiti di una certa responsabilità, perché abbiamo visto, abbiamo toccato una sofferenza di particolare intensità, da questo punto di vista sentiamo il dovere e l'esigenza di continuare a segnalare il bisogno che ci sia davvero un'attenzione e una presa in carico di ampio respiro dal punto di vista sociale, politico, umano, sulla vicenda che abbiamo vissuto.
Ecco, Don Francesco, voi, se non sbaglio, mercoledì avete portato al Papa durante l'udienza, diciamo, una parte di quella barca. Come è nata questa cosa? Perché ci faccia un po' i contorni di questa vicenda.
Sì, è nata, posso dire, quasi in maniera casuale, perché noi avevamo già fissato una, diciamo, l'udienza col Santo Padre, perché portavamo semplicemente i ragazzi della parrocchia, quelli che si stanno preparando a ricevere la cresima, come fanno tante parrocchie,
certo,
che portano in visita dal Santo Padre i ragazzi, i cresimandi, no? Per fare un momento di preparazione intenso proprio alla celebrazione del sacramento. Ma visto quello che è successo in questi giorni, abbiamo pensato di chiedere al parroco di Steccato di Cutro, Don Pasquale Squilla Cioti, che è stato, diciamo, protagonista da questo punto di vista dell'accoglienza, certo, dei superstiti, continua, insomma, lui a essere anche lì, insomma, in prima linea da questo punto di vista, se gli avesse fatto piacere fare questo gesto. Diciamo, ci facciamo noi portavoci da parte nostra per la comunità di Steccato di Cutro. E allora lui ha pensato di scrivere una lettera a nome della sua comunità parrocchiale al Santo Padre, una lettera personale che gli è stata consegnata, e di affidarci un frammento del relitto del naufragio, che è uno di quei pezzettini che poi sono rimasti rispetto a quella grande croce che è stata costruita, utilizzata per la Via Crucis della scorsa domenica, proprio sulla spiaggia di Steccato. E quindi noi semplicemente abbiamo pensato di far questo, abbiamo chiesto agli uffici preposti della Santa Sede, e questo gesto è stato ritenuto utile, significativo, e quindi abbiamo avuto questa possibilità. Ed è stato bello, insomma, poter fare questo, è stato un momento significativo, intenso.
Il Papa sicuramente avrà gradito.
Ma io ho notato soprattutto una forte commozione da parte sua, cioè appena i suoi occhi, diciamo, sono entrati in contatto con questo piccolo segno, questa piccola testimonianza di quanto era accaduto, ho visto il Santo Padre quasi raccogliersi in preghiera.
E certamente, come ha fatto tante volte di fronte, diciamo, alle tragedie delle migrazioni. Ricordiamoci il suo primo viaggio a Lampedusa. Allora io ringrazio Don Francesco Gentile, parroco a Isola Capo Rizzuto, e speriamo davvero che in sostanza i riflettori non si spengano anche su Cutro e sulle tante persone che poi sappiamo arrivano in Calabria anche diciamo proprio con questi certo. mezzi di fortuna. Buon pomeriggio, Francesco.
Grazie altrettanto.
E allora io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio per un attimo, per un 5 minuti con un brano, Something Wild di John Hiatt. A dopo.